Carfagna non ci piace.
La fantasia dei popoli è giunta fino a noi, non viene dalle stelle. Alla discorsa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. I'm bad judge to arms. E santità a bocchi sempre all'amo. Le barricate in piazza li fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Mi credete che noi siamo per i capelli che portiamo? Noi siamo delle lucciole che stanno nelle terre. I'm bad judge to arms. Engagez-vous. Fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser. Se le pedane sono piene di scemi che si muovono. I'm bad judge to arms.
Buonasera, buonasera a tutti, siamo ancora noi, le Cassandre. Ebbene sì, non riuscite a sbarazzarvi di noi.
No, abbiamo anche un Apollo, anzi due anche questa sera.
E buonasera!
Elia, che era tanto che mancava su questa scena.
Assolutamente sì, ci sei mancato, Gino.
Salve. Che bello, grazie.
E poi c'è il caro Vitek che viene oggi reduce della sua prima puntata live dall'officina.
Yes.
Com'è andata, Vittac? Dici?
Credo bene, poi sta al Popolo Sovrano. Sì, citazione di Simona Ventura.
Oh mio Dio. Citiamo Simona Ventura.
Non lo sapevo.
Degna della nostra fase iniziale.
La filosofia qui c'è una per Cassandra.
Cassandra,
perché cioè, sì, è un R moscia
alla francese, no?
Lasciamo la
parola. Ti sei divertito?
Sì, è stato figo.
Mi sa che stasera non parleremo molto francese, mi sa, parleremo un pochino più spagnoleggiante.
Argentina!
Claro che sì! Che bello!
Sì.
Personaggio di oggi è infatti Evita Perón.
Me l'abbiamo pubblicizzata abbastanza, credo.
Sì, diciamo che siamo stati abbastanza stalker.
Sì, abbastanza.
Stalker.
Potremmo ricordare che siamo su www.radiofabbrica.com radiofonica.com.
Andiamo a ricordare i nostri contatti
ogni lunedì alle 22:30, incredibile, anche se stiamo provando ad anticipare, prima o poi ci riusciremo.
Yes.
E i nostri contatti, la nostra pagina Facebook, Je m'appelle Cassandra. Vai Giulia, l'altro, la mail, tanto non ci ricordiamo la password, quindi non
per connettervi con MSN dovete semplicemente aggiungere il contatto diretto a @radiofonica.com.
Comunque sarà ora che fate l'account di Twitter,
È vero, giusto. Dopo twittiamo.
Twitter è sempre
poi
stata una di quelle cose lontane.
Da notare poi, osservazione, stasera Giulia è pure vestita con un maglione color azzurro
color
canarino
Twitter,
quindi
color Twitter, è vero.
Sono twitterata. Mi hanno twitterato, oh mio Dio. Bene, direi bando alle ciance, come dico in un altro programma, e ascoltiamo la prossima canzone prima di parlarvi del personaggio di oggi, che è la canzone dell'uomo della mia vita.
Oddio mio, ancora un ulteriore uomo, è sempre uno di quelli.
È sempre lui, è sempre Neffa, l'unico vero uomo della mia vita.
Male.
Faccio le ore piccole.
Faccio le ore piccole da quando non ho te, finalmente ho il tempo che mi serve per pensare soltanto a me, e anche se non rispondo più al telefono e l'ho detto ai miei amici e non ci credono, io sto bene da quando non ho te. Non ci sono regole, liti e polemiche, ho ripreso la routine di sempre, non c'è niente che cambierei, e così mentre i giorni si ripetono e la barba è lunga più del solito, io sto bene da quando non ho te. Eccetto quei momenti in cui non so dire cosa mi succede, perché resto senza orgoglio e penso quanto ti vorrei, quanto ti vorrei.
Canzone allegrissima, direi. Bellissima, allegrissima, vero Giulia?
Yes.
Però ha riscosso successo questa canzone.
Ci è piaciuta, ci è piaciuta.
Siamo molto. Ma a te poi, insomma, per prima, giustamente.
A me, Neffa, lo sapete che ho un debole per lui, è l'uomo della mia vita.
Bene, anche a Benedetta e anche a Fabio è piaciuta.
Vedi? Un sacco di gente che ama Neffa, ma io sono la fan numero uno.
Evviva.
E questa voce da. Non so.
Questa è. Un po' film horror,
è vero,
sì.
Vero.
C'è anche in mente un personaggio, ma essendo che non guardo film, non so.
Anche in realtà mi è venuto in mente, tipo, come si chiama quel film, tipo sull'esorcista?
No,
è tipo su Rosemary qualcosa.
Rosemary's Baby?
Rosemary's Baby, okay.
Grande lì, ce la svolti sempre.
Sì, secondo me era Stuart Little.
Va bene. Comunque,
quando l'hai visto te,
e Evita Perón, che in realtà Perón ci è diventata poi col tempo, però.
Il nome sì. Il cognome di battesimo era Duarte.
Esatto.
Ibar Guren Duarte, perché c'è tutta una storiella.
Ah,
praticamente.
Un po' racconta, dai, dai.
Lei è nata sostanzialmente, era figlia naturale, no? Quindi non era, i suoi genitori non erano sposati. E la madre era
figlia
aveva...
naturale. Senti, mi piace.
Illegittima.
Fuori dal
sì.
matrimonio. Buu.
Insieme agli altri quattro fratelli, anzi tre sorelle e un fratello.
Ma la sapevo anch'io questa storia. Vero.
E sostanzialmente il padre non le ha mai riconosciute, un po' perché la madre era una, come dire, di facili costumi.
Già.
E c'era già l'attività avviata. E
come
un
la
po'...
madre di quella di Etta James.
Etta James.
Ah, sì?
Erano tutte le facili costumi, ma poi. Beh, Vivitec, sicuro?
Ho un dubbio esistenziale che mi è venuto da circa un minuto. Ma i figli degli animali sono tutti figli legittimi? Perché cioè, non sono sposati i genitori.
Oddio,
ovviamente.
Penso che il legittimo sia stato coinato per le persone umane. Non credo che...
Perché? Infatti naturale. Lo ius di legittimità non credo che sia una cosa applicabile agli
Sentilo,
animali.
Sentilo, mamma mia, come spacca.
Elia alza il livello. Non ci andrà a fare rispetto a me.
Attenzione, attenzione.
È un altro livello. Comunque, dici dell'Eduardo.
Praticamente lei andava a scuola con la sorellina.
Sì.
E la sfottevano per il fatto di essere una figlia illegittima. Cioè gli scrivevano sulla lavagna: non eres Duarte, eres Ivar Guren. Cioè non sei,
sei
figlia del tuo babbo, ma sei solo figlia della tua mamma, quella grandissima.
Figlia di una... ok.
Sottinteso.
Purina.
E di fatto che fanno loro? Nel 2003 lasciano la scuola e dicono: allora sapete che c'è? Io studio a casa. Che poi di fatto lei non ha mai studiato perché non era una tipa molto...
È un po' come me.
Non gli dava tanto gusto studiare. Di contro gli dava un sacco gusto... il cinema, quindi recitare, la
cioè c'era proprio portata per la scena pubblica.
Gli piaceva,
diciamo.
Poi a lei piaceva il fatto delle pellicce, i gioielli.
Poi è una cosa che si vedrà più avanti anche nella sua vita, insomma.
Esatto,
io, vabbè, scusate, faccio costantemente riferimento al film perché...
Elia è stato chiamato qua come... ospite esperto,
sì, informato di... sui fatti,
ha visto Evita 50 volte ecco.
E basta, vabbè.
Comunque nasce il 7 maggio 1919. 7 maggio ci piace come data.
7
Giulia?
Maggio è Toro.
Eccole. Aspettavo Giulia, solo
ma infatti è un po' testona.
Perché i tori sono testati,
un po' cornuta,
mai come l'Ariete, però. Ma
bene.
In realtà no, perché la vita sentimentale secondo me gli è andata anche bene. Perché lei che fa? Ha la tenera età di 15 anni. Dice: sapete che c'è? Prendo Bracca e Burattini e vado a Buenos Aires.
Giustamente, no, sei in Argentina, non vai
vita.
A Buenos Aires.
E andrà alla ricerca del classico buon partito. Vaga, vaga, che ti rivaga, vaga, che ti rivaga. A un certo punto incontra un famoso cantante di tango.
Sì.
E praticamente fa di tutto per conoscerlo e per parlargli. Alla fine diventa la sua amante e riesce un pochino ad andare alla ribalta, insomma, del mondo dello spettacolo.
Una sorta di Mara Carfagna del...
No, vintage, no. Basta, cioè, no. Hai finito i tuoi bonus.
Questo parallelismo,
silenzio,
che noi abbiamo fatto in maniera ironica, tu non ce lo riproporre in maniera seria. Ma bando alle ciance, andiamo con la prossima canzone, che è una canzone dei Blur, Out of Time.
Perché hanno fatto altre canzoni?
Time to open up your mind and watch.
watch the world spinning gently out of time.
Vi prego, ditemi che piace a voi così tanto quanto piace
sì,
a me.
Sì, ci è piaciuto un sacco.
Bevo.
Sì, molto
bravi,
molto.
Bravi.
Elia ci stava deliziando con un parallelismo.
Esatto. No, vabbè, aspetta, arriviamoci con calma. Eravamo rimasti a Eva che aveva conosciuto Magaldi, no?
Esatto.
Che diciamo era il Raul Casadei argentino che andava
bello
in giro.
Bello, il Raul Casadei argentino.
Che scena!
Andava in giro per balere.
Era lei dei noi altri.
Lei ballava con la gente, faceva animazione così. E praticamente
specifichiamo, l'animazione era in senso casto,
sì, ovvio,
non
ovvio.
Nel senso olgettiniano.
No.
Tanto ormai il nostro riferimento è quello oggi.
Lei okay. Però ha questo grandissimo desiderio di andare a Buenos Aires e quindi a Magaldi rompe un po' gli zoberei e quindi dice portami a Buenos Aires, voglio andare a Buenos Aires, voglio realizzarmi e tutto il resto. Lui dice guarda che è meglio di no. Lei però è molto testarda e cocciuta, alla fine lui ce la porta e arrivano a casa sua e a casa sua c'è la famiglia di lui che lo aspettano e quindi lui torna a casa e lei rimane fuori,
non
tristemente.
Cioè lui era sposato.
Era sposato con figli.
E qui non poteva portare in casa l'amante.
No, era proprio carino. Per
e quindi è fuori dalla porta.
E quindi...
Quindi lei si ritrova sola, disperata a Buenos Aires con $35 come Madonna a New York.
Esattamente, tanto per continuare a fare paragoni, insomma. Questo poi è il sottofondo, potete ascoltare proprio la canzone che va durante questa scena. E quindi lei continua a cercare, prova a non arrendersi e alla fine trova questo regista e ottiene una particina in un film.
La signora De Perez. Questo?
Esatto.
Bellissimo.
A cui seguirono poi altri ruoli di secondaria importanza. Ma la svolta si ha nel 39, quando lei ha una grande occasione, cioè quella
ovviamente
di entrare a far parte di una compagnia radiofonica.
Cioè,
e vai!
È una cosa... Ci
dicevamo prima che
cosa.
Appunto quasi tutte le nostre personaggi hanno un collegamento con la radio, a parte Medea.
Beh, sì, a parte Medea.
Per una questione proprio di collocamento spazio-temporale.
Quindi non l'aveva conosciuta.
E lei praticamente diventa protagonista di questo radiodramma in cui praticamente lei ha questa voce tutta così sognante, particolare, e tutte le donne argentine rimangono affascinate un po' da questo personaggio e da questa voce così particolare.
Vedi, anche da noi il popolo italiano rimarrà affascinato dalle nostre voci, Giuliano.
Ma attenzione,
cioè, qui perché
momento della svolta,
come sempre quello che a noi piace delle nostre
è il momento
donne,
romantico.
È il momento romantico, siamo pessime. Oggi la luna è la crescente.
Galeotto fu il terremoto.
Esatto. Il terremoto del 1943
in Argentina, esatto, che ha fatto un sacco di vittime, un sacco di danni, e fu organizzato un festival per raccogliere i fondi destinati a queste vittime di questa sciagura. E tra i VIP, i politici,
chi c'era?
Juan
Domingo
Perón, che era niente proprio di meno che il colonnello del attuale capo del governo, che era Farrell.
Sì.
Che però di fatto era l'uomo di punta era lui che tirava un pochino le redini della situazione. E pare che sia stato amore a prima vista.
Un colpo di fulmine.
Che cosa romantica.
Io non ci credo per niente ai colpi di fulmine, però in questo momento posso far finta di sì.
Che succede però? Che ha l'amore travagliato.
Sì.
Farrell era un sacco geloso.
Ovviamente.
E oltre quello, insomma, voleva avere un po' le sue mire espansionistiche barra potere.
Mm-hmm. Sì.
Poterevoli non era italiano. E che cosa succede? Fa arrestare il caro Peron.
Sì.
E allo stesso tempo però il popolo diventa
perché
una
perché mi sa che la vita politica dell'Argentina è stata un po' tumultuosa. Da lì in poi, direi, insomma.
Cioè, una serie di golpe uno dietro quell'altro.
Sì, sì.
Morale della però, che succede? Che Peron era molto ben voluto dal popolo. Era uno di quelli che aveva promesso un sacco di cose ai ceti più bassi. Esatto. E morale della favola, si scatena una enorme violenta manifestazione che per le strade al grido di Viva Perón, Viva Democrazia chiedevano la liberazione di questo colonnello. E alla fine, insomma, viene liberato.
Sì,
e
sì,
lui
poi ci fu uno sciopero generale, insomma, è stata una cosa
molto poco simpatica.
No, molto attiva, io dicevo. Mi stavo galvanizzando.
Siamo poco piacevole?
Ah sì, forse poco piacevole.
In quel senso lì. E di fatto Evita non ha avuto alcun ruolo nello scatenare appunto questa insurrezione, perché ancora non aveva i contatti che avrebbe.
Però sebbene qualcuno lo ha insinuato, beh, che lei fosse dietro alla rivolta.
Cioè, nel film fanno comunque vedere che lei sfrutta la sua presenza in radio per fare un po' propaganda a favore di Perón. Però appunto non è una cosa
contrastanti a Gemma Pelcassà.
Vabbè, ma il film sarà un po' romanzato.
Vabbè, sicuramente, certo.
No.
Comunque la cosa vera è che una volta lui è uscito di galera, l'ha sposata.
Sì, è diventata First Lady.
La First Lady. E quindi niente, questa cosa così romantica, cioè pensa, dopo mille avversità loro si rincontrano e lui se la sposa.
Beh, perché poi lei era stata vicina quando lui aveva nei suoi momenti proprio bui. No, cioè, nel momento del bisogno.
Assolutamente sì, è così romantico.
Si è fatto vedere bene.
Bene, con una cosa altrettanto romantica e smielata vi lasceremo fino al prossimo stacco con i Coldplay Life in Technicolor.
We'll be right back.
dopo i Coldplay.
Sì, stavo ragionando sul fatto che sto facendo il tifo per Peron solo perché mi sta simpatica Evita. Però in realtà, in tutto ciò, mi sa che Peron politicamente era molto distante dalle mie idee. C'ho questa sensazione.
Era un po', diciamo che era estremista, poi da che lato non si sa. Lui è stato anche per un periodo, diciamo, allievo di Mussolini. Appunto. Poi vedremo dopo, insomma, che lui alla fine della sua carriera politica, quando è un po' relegato nell'angolo e anche in pericolo di vita, si va a rifugiare appunto in Italia, quindi...
Oh, che bei amici che c'hai.
È vero.
Comunque, le elezioni si sono tenute il 4 gennaio, che è gran data, il 4 gennaio del 46. Così. Mi sembra proprio un
è il compleanno di una delle Cassandre. A voi dire quale?
Mi sembra proprio un giorno bello. Comunque, e fu un successo per Peron, che sbaraglia la concorrenza in maniera netta e definitiva e diventa il 29esimo presidente della Repubblica d'Argentina.
Tiè, con una first lady che era, tra parentesi, una gragnocca.
Gragnocca.
Che pure il re di Spagna.
Ma c'erano un po' duri, però mi piaceva.
Il re di Spagna gli fece un'accoglienza quando andarono per il tour europeo.
Perché c'era Evita. Eh? Aveva visto lui.
Evita aveva spaccato anche a livello international. E qual era la politica del caro Peron? Era una politica un po' come Monti, era l'uomo delle liberalizzazioni.
No, abbiamo appena detto che era un fascista. Ma no, è come
però,
Monti. Se ci sei, che ovviamente Monti che fa il lunedì alle 22:30.
Ascolta le Cassandre,
certo.
Ma ovviamente.
Assolutamente sì. L'ascesa del colonnello, di fatto, però, ha indotto molti dei suoi nemici a prendere la via dell'esilio, cioè fuori dai bale, perché... avevano paura delle ritorsioni che la First Lady, quindi la cara Evita, poteva avere nei loro confronti.
Sì, perché
questa era tutta gente che si era comportata molto male nei confronti di Evita. Gli aveva sempre detto, a causa dei suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo con i suoi vari fidanzati,
era un po' una poco di buzzo,
un po' una prostituta del mondo dello spettacolo.
Sì, ma in tutto questo lei c'aveva anche un ruolo politico, sbaglio?
No, infatti lei tutto ciò non gliene fregava niente, perché lei era ministro del lavoro e quindi c'aveva già da fare abbastanza. Lei si occupava dei famosi descamisados, che erano, diciamo, appunto la parte più povera della popolazione argentina, che la adoravano. Lei era una di quelle che quando andava ai comizi si metteva sul pulpito e gridava: sono uno di voi, so cos'è la fame.
Sì, questa ce l'ha in mente la scena, intendo proprio ce la vedo.
E poi un'altra cosa molto importante che riesce a raggiungere Evita, dobbiamo innanzitutto contestualizzare, siamo negli anni 40.
Aspetta, Argentina degli anni 40.
E la donna, già il fatto che fosse all'interno del Ministero del Lavoro non era vista benissimo.
È un po' maschilista.
E di fatto però lei nel 47 riesce a far estendere il voto anche alle donne.
Cioè praticamente prima che da noi?
Sì. Un anno prima,
no? Per noi il 48.
No, 48.
Stiamo dicendo una...
cavolata di quella
Fabio Aquino, salvaci per piacere, salvaci se ci stai ascoltando.
Vabbè,
adesso ci arriverà un cazziatore enorme.
Esatto, però noi faremo finta di niente, perché con la nonchalance di sempre manderemo la prossima canzone. La canzone dei Florence and the Machine, No Light, No, no Light, light.
Thank you.
Florence, la mitica Florence dai rossi capelli,
come
Anna.
E poi ci abbiamo avuto critiche, ma com'è?
Ma come osano?
Non è che possono sempre dirci solo bene.
Lo so. Vabbè, a me mi piace, va bene la Florence.
Sì, ma
poi
sì.
I capelli rossi, ho un debole per i capelli rossi.
Anche a me mi piacciono i capelli rossi.
Vero.
Mio nonno era rosso.
Mio nonno diceva allora, invece che di rosso c'è sul buono rosso. Solamente il vitello e Cristo.
Beh, dicevano sempre che i rossi erano
rosso malpelo, non
strani, no? Quelli un po' particolari.
Vabbè, dopo la digressione sui rossi, torniamo a Eva Peron.
Sì.
Una cosa carina che succede ai Vita intorno alla fine degli anni 40 è che, essendo la First Lady, doveva essere nominata presidentessa dell'Organizzazione di Beneficenza Argentina.
Cioè, era proprio un...
Era una cosa
una tradizione,
dovuta.
Tradizione.
Ah, ok.
Che succede però? Che la borghesia che osteggiava Peron e che odiava Evita per le sue umili origini decide di negargli questo onore e l'orgogliosa Evita reagisce in maniera assolutamente inaspettata, ovvero trova i fondi comunque per creare una sua propria organizzazione e la chiama Fondazione Eva Peron.
Ma perché mi sa che l'avevano sottovalutata sta Evita, cioè o in un modo o nell'altro riusciva ad ottenere quello che si prefiggeva.
Gesto molto madonnico.
Esatto. No. E che cosa fa? Lei praticamente sostiene una quantità di persone impressionanti, vedove, orfani, afflitti. Le sue casse traboccavano di donazioni provenienti da organizzazioni del lavoro e dei lavoratori che erano anzi contenti di rinunciare a un giorno di paga perché sapevano che tutti quei soldi che davano ai Vita sarebbero stati ben spesi per la nazione.
Mm-hmm.
Nel 48
nasce Evita City. Anch'io voglio Betta City.
Betta City, oh mio Dio.
Giulia sì, Cassandra City.
Cassandra City sì. Giulia City, no, sarebbero tutti a psicanalizzarsi l'un con l'altro, sai che mondo triste.
Cioè, mica dovevi assomigliare a...
Come no? Se no vedi ad abitare da un'altra parte.
Ecco. Ok.
Li potremmo fare confinanti, Giulia City e Betta City.
E mentre...
Elia City sarebbe pieno di,
no,
di poster
no,
con Evita
la
però.
Tra...
Tutta la gente che fa, guarda qui, quella lì, guarda qui.
Infatti.
Mentre
sarebbe
si pensa a Sim City, possiamo andare avanti.
Che cos'era questa Evita City?
Sì, dici.
Non sono altro che 4.000 abitazioni che sono state messe a disposizione delle famiglie più povere. E...
C'è chi dice napalm su Cassandra City.
Mamma mia.
Ma l'ho detto.
Che cattivi.
Sicuramente è qualcuno che non ci andrà ad abitare.
Questo è un tentativo di colpe.
Proporrei di fondare anche Apollo City a questo punto almeno.
Quanto siete la competitivi ragazzi. Mamma mia.
Tutti a Vitex City. Un abitante.
Infatti, infatti sì.
Va bene, comunque.
Comunque.
Dici la, questa Evita City.
Questa Evita City diceva queste 4.000 abitazioni e bla bla bla. Però qual è? Che chiaramente anche lì hanno voluto andare a trovare il pelo sull'uovo. Mm. Perché hanno detto che in realtà questo era solamente uno strumento di propaganda politica che Evita in realtà...
Che forse un po' lo era pure, però magari tutti facessero propaganda così.
Esattevolmente questo è il concetto che volevamo far passare. Mm. E bando alle ciance per...
Perché? Mi piace un sacco cianciare. Cianciamo un altro po'. No, niente. Giulia mi sgrida.
Bando alle ciance per l'ennesima volta. Vi facciamo ascoltare un altro pezzaccio.
Saccio, come direbbero gli zii in onda ogni mercoledì.
Esatto, che so, è un pezzo dei Verve un po' vecchio. Si chiama Son.
Friend and me looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love if you want it don't sound like no song. My love,
why can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like a sonnet, my Lord. Yes, this love if you want it, don't sound like a sonnet, my Lord, my Lord. Sinking faster than I won't.
Quanto tempo era che non ascoltavamo i Verve?
Ditelo. Questa canzone è piaciuta molto pure a me.
Vedi? Vedi?
Anche a me.
Io non mi ricordavo il titolo e mi è arrivato.
Ci siamo ripresi dopo Florence.
Ma a me è piaciuta Florence.
Ecco, vedi che Florence, vabbè, fate che vita e che non fa testo. Però, insomma, 50-50.
Chissà cosa pensano dei nostri sottofondi. Che sono bellissime e strappalacrimissime.
Elia, delucidaci.
È un po' da servizio di studio corto.
Come delucida? Vabbè, queste qui sono le musiche tratte dal musical di Evita, che è stato poi dopo portato al cinema nel 96 da Madonna, costituendo la sua, sì, di cui abbiamo un'immagine. Ed ha costituito la sua assoluta consacrazione artistica come attrice. Poi dopo è arrivato Ray of Light e quella è stata l'assoluta consacrazione musicale. Vabbè,
lui parla delle sue
sì,
no,
ma
invece quando si è messa quei cose sulle poppe,
quella era prima,
era la consacrazione sessuale,
quella era l'assoluta consacrazione sessuale.
Quando
sì,
quando si
più
è messa quelle cose sulle poppe,
90, negli anni 80
90, 90, 90. Sì, così
fa molto, no, anni 90.
No, comunque torniamo a Evita.
C'è, cioè, chi ce l'aveva sulle spalle,
quella
lei ce l'aveva sulle poppe,
sì,
quelli anni 80, vedo lì,
sì.
Poi c'era un video in cui lei tipo stava dentro i cubi con la gente tutta vestita di
quella
pelle.
Quella 94.
94.
Sa tutto, sa, incredibile.
Ah, no, ma su questo penso che potremmo anche starci tre ore e non lo troviamo mai in fallo.
No, comunque, diciamo Evita, no, il film. Sì. Il fatto di aver scelto Madonna è stata una scelta, diciamo, azzeccata, perché comunque
poi
si possono trovare, si può trovare un certo parallelo, insomma, tra la vita di Evita e che rima brutta e quella di Madonna e la carriera di Madonna, perché il suo grandissimo successo, dalle origini all'ascesa, la caduta, diciamo, è la parte che ancora
sai,
non c'è,
cioè,
stata ancora,
tutto
però
può essere
a parte
mai
che da
mai.
Quando ha avuto A, le sue foto struccate e mezza nuda pubblicate sul web, B, la figura di merda delle orchidee,
no, erano ortensie, ne riparliamo fra una settimana. Settimana prossima poi me ne sopraridi.
Ah, queste minacce.
Parliamo della caduta di Evita, che è l'ultima cosa che c'è rimasta.
Ha messo male
caduta non per motivi di insuccesso, ma per motivi di salute.
Ma perché mi sa che ha fatto una vita comunque al limite, no?
Mm. E non si è mai troppo curata, soprattutto durante le campagne del marito.
Esatto.
L'ultima campagna, poi quella del 51, lei si era candidata come vicepresidente.
Era proprio massima ascesa.
Però chiaramente,
cioè, se le davano altri 3-4 anni, no?
Allora diventa del mondo. Esatto. Presidente del mondo.
Imperatrice.
Peggio di Cleopatra. E che succede? Che lei si candida come vicepresidente sostenuta da Perón.
E soprattutto dal popolo.
Esatto. Che succede però? Che chiaramente a Perón gli dicono: pallino,
tesoro mio bello.
E ciccio.
No, evitano parti. Cioè il concetto è: non ce la vogliamo, altrimenti ti facciamo un bel golpe, così tu
a caso.
E chi di golpe ferisce.
E ci defenestriamo, insomma, così.
Bene. E quindi lei di fatto ritorna dietro le quinte, però continua ad andare ai comizi, si sbatte un sacco per far rieleggere il marito.
In tutto questo trascura la salute.
E che succede? Che durante uno dei comizi, mentre stava sproloquiando in maniera inumana, sviene, però la acchiappa al volo, viene portata in ospedale e scopre appunto che ha questo tumore in fase avanzata, addirittura delle persone con un gusto dubbio di fronte all'ospedale appendono nei cartelloni con scritto viva il cancro.
Mamma mia,
che erano quelli che appunto la osteggiavano.
Questi erano fan di Lady Gaga probabilmente.
Mamma mia. Elia, dopo questo,
ma comunque lei durante la malattia partecipa comunque alla campagna elettorale, sta al fianco del marito, lo sostiene, lo...
fino a che il 26 luglio del 1952 alle 21:42 tutte le radio argentine interrompono la trasmissione e dicono: ho il doloroso compito di annunziare la morte della signora Eva Perón, capo spirituale della nazione. Die.
Anche ti hanno detto quando
lo sfondo, lo sottofondo si è improvvisamente attualizzato.
Mi sono,
cioè,
un attimo
il
distratta.
Il popolo argentino arrivò fino a chiedere la santificazione di Evita.
Vabbè, adesso esageriamo.
Eh già.
Incredibile, sì, sì. Però il Papa ha detto no.
Vagamente.
Ha detto che?
Come, no, nel film c'è questa scena super romanzata che praticamente le stanno quasi per assegnare la santificazione. Fa la comunione e appena prende il calice crolla perché gli prende questo malaccio, insomma.
Vabbè, che sì. Scena.
L'ho detto in un modo un po' rustico. Però,
malaccio, sì.
Poi c'è tutta l'epopea del corpo di Evita. Perché
sì,
il genio di Perón. Perché secondo me, per quanto era favolosa lei, era stupido lui. Allora lui decide di imbalsamarla.
Mamma mia.
Cioè lui la voleva imbalsamare per fare tipo, che ne so,
la metti a casa.
Tipo il cervo.
Sì, puoi fare tipo un altare dove la gente poteva andare.
No, perché la gente mi sa che ha sfilato per giorni e giorni anche sotto l'acqua.
Ho capito, ma la voleva imbalsamare.
Ma probabilmente avrebbero continuato a sfilare. No, scherzo, giù. No, insomma, non è la prima persona
che viene imbalsamata. A parte i santi,
anche i papi.
E quello è un film mummificatore là, che le maschere di cera.
Mi manca e me ne fa una ragione.
Dopo questa infelice uscita di Perón,
sì,
che succede? Che il clima politico in Argentina cambia un attimino. Lui comincia ad avere sempre meno potere.
È sempre più vecchio pure, possiamo dirlo. Dai, dai, anche lui ci avrà avuto l'età.
Dai, dai.
È costretto a rivalsi di torno di gran carriera.
Eh già.
E va, scappa, niente po' di meno che in Italia, dove rimarrà per gli altri 15 anni.
Per dover cambiare, che noi diamo ospitalità a tutti.
Ma in Italia, venite, che tanto c'è posto.
Sì. Quindi lui finisce, ma non muore in Italia.
Ma te pensa, non lo so.
Non l'avrei mai, nemmeno io.
Mi pare, c'è un momento di dubbio, però mi pare proprio di
sì. Morto in Georgia.
Vabbè.
Donc, quindi io direi che per concludere la trattazione della vita di Evita Perón,
sì,
ascoltiamo questa che è la canzone forse più famosa e quella che rimandiamo di più.
Apriremo pure le casse a radio per sentirla.
Attenzione, 3, 2, 1, don't via. Cry for me, Argentina!
E vai!
Thank you. I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay on my life down at heel. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seems to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Cry for me, Argentina. I kept my promise. Don't keep your distance.
Gli ultimi due minuti, velocissimamente.
Allora, tanto è semplice. Parola d'ordine, tette
e culi.
Tette,
che altro? Perché io e Lia ne sappiamo un altro pezzo, vedi, che non erano
dun, dun, dun,
io parlo di tette e voi parlate di culi.
Sì,
evviva.
Vi ricordate quando un po' di tempo fa vi abbiamo parlato di un movimento che si chiama Movimento Femmes, una ragazza è nata in Ucraina, che praticamente
ci
vanno in giro,
sacco simpatiche queste.
Vanno in giro a reclamare diritti per le donne spogliandosi o andando in giro con vestiti comunque molto succinti, e sono anche state numerose volte arrestate, l'ultima
è stata fatta a San Pietro, no?
Esatto, nel Vaticano. E cosa hanno fatto? Sono state invitate dal caro Chiambretti,
che anche Chiambretti non si fa sfuggire nulla.
Venite che vi intervisto, venite che vi intervisto. Loro entrate, dopo 30 secondi ci avevano una tenta all'aria gridando: donne, potete, donne, volete,
l'utero è nostro.
Sì, più o meno così. E Chiambretti, che è più o meno un metro per 20 centimetri,
in mezzo a tutte queste tette,
che prova a coprire queste tette. Devi vedere, c'è questa immagine imbarazzantissima di lui che prova a coprire tutta la spizza di tette, ma non ce la fa.
Però vedi, a queste sì, e invece all'amica nostra Elia no.
Amica, tanto amica,
amica,
vabbè,
nel senso, quella di cui
una ragazza così, di tutt'altro spessore, una tale Sara Tommasi.
E se dici che non l'hanno manco mandata quella puntata?
No,
perché si è presentata a registrare nuda, no, nuda, senza mutande.
Ma chi?
Sara Tommasi.
Ma dove?
Al Chiambretti Show. L'aveva invitata, non si sa per quale motivo, e lei si è presentata senza mutande, ma con un vestito cortissimo, cioè,
che si vedeva.
Esattamente.
Lei adesso è diventata la promotrice di un, no, il volto, diciamo, di un movimento contro le banche. Capitanato da quel geniaccio di Alfonso Luigi Marra, autore di libri meravigliosi, stupendi, consigliati da Manuela Arcuri, Lele Mora, Rubi Rubacuori, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate gli spot.
Guarda gli spot su YouTube.
È il labirinto femminile. È bellissimo. Dai.
Ma tu sei già più espressivo. Cioè,
infatti sì.
Niente.
Non ha mai visto sta cosa.
Beh, allora.
Vita, che vergogna, che è l'ABC
anche
del
la
trash.
Figlia, eh.
Anche la figlia, giusto, già, madonna, quella di
comunque, Chiambretti ha comunque fatto una cernita, e noi di questo gliene siamo grati, no?
Grazie, Chiams. Ci sei piaciuto un sacco. Bene, direi bando alle ciance, visto che abbiamo sforato di quattro preziosissimi minuti.
Beh, avevamo anche iniziato un po' come più
tardi. Esatto.
Ci siamo.
Una buona ragione.
It's time now to say goodbye.
Say goodnight.
No, quindi noi vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Sì, lunedì.
Come parli Sam e Giulia, anche tu.
L'altro si è spogliata e ha le tette di fuori.
Sì, per voi
donne potete.
Sì. Stesso posto, stessa ora, forse anticiperemo, ma vi faremo sapere. Se ci riusciamo, anticipiamo le 10.
Nel qual caso,
non ci
il nostro promo by RJ Conti
sì,
verrà aggiornato, quindi
esattamente.
Ah.
Ogni lunedì alle 22.30 invece sarà ogni lunedì alle 22.
Va bene.
Basta dai, Amper.
Infatti, un po' molto più veloce di quello che sento. Quindi buonanotte, ci vediamo
buone
lunedì.
Botte.
Grazie
e
mille.
Vi lasciamo con questa bellissima canzone che è By Your Side di Sade.
You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. No time.
Oh,